In quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: «Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente a sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del Tempio. Se sapeste che cosa significa «voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato». Ora, questo è il tema che mi piacerebbe ci accompagnasse per questo anno, come obiettivo, come impegno personale nel cercare di crescere in queste cose. Ora andiamo a vedere poi anche il brano, ma c'è già stata una preghiera, quella della Lisa, che ha introdotto questo, la testimonianza stessa di Gerardo che ha introdotto questo argomento e qualcun altro che ha parlato di questo. In questo brano vediamo dei farisei che fanno presente a Gesù che i suoi discepoli non si comportano in modo degno di Dio, giusto? No? Dice: «Vedi, i tuoi discepoli fanno cose che non è lecito fare il giorno di sabato». Ok? Non si comportano secondo la volontà di Dio. E non sono di buona testimonianza in quanto fanno cose sconvenienti in giorno di sabato. Giusto? Questo è il senso delle cose, dell'accusa che fanno i farisei a Gesù. E non si può. Perché fanno queste cose? Perché i tuoi fanno queste cose? Non va bene, non si fa. Dio non vuole. Ma per quale motivo gli dicono così a Gesù? Diciamo, ipotizziamo due motivi. Uno potrebbe essere per accusarlo, che è quello che solitamente si pensa, no? E far vedere che avevano ragione loro. Se tu sbagli, non va bene così, i tuoi discepoli fanno delle cose sbagliate, tu glielo permetti, tu non sei figlio di Dio, loro nemmeno, siete lontani da Dio, noi sappiamo qual è la verità. O forse, diamoci un'alternativa, può darsi che lo facessero per aiutarlo. Dice, si aiuta Gesù a correggere i suoi discepoli, a riportarli nella giusta via, per renderli santi, per aiutarli a crescere nelle cose di Dio, per renderli approvati da Dio, perché così dopo non sbagliano più, gli si dice, almeno non sbagliano più. Giusto? Ci potrebbero essere questi due casi, non me ne viene in mente altri, per quali motivi i farisei potevano dire a Gesù quelle cose. Passa quello dopo. Allora, supponendo che sia per accusarlo, allora, paragonandolo ai giorni nostri, questo passo si potrebbe dire che si accusavano di non rispettare la legge e noi, ai nostri tempi, possiamo fare la stessa cosa. Possiamo dire che le persone non rispettano la Bibbia. No, non va bene, non stai rispettando la Bibbia, qui ci dice così, qui c'è scritto, ma te non lo fai, non va bene. Non rispettano le regole, non rispettano i comandamenti, ok? Più o meno stesse cose. Possiamo pensare che i farisei stiano dicendo che i discepoli, e quindi anche Gesù, non erano evidentemente dalla parte di Dio, perché non facevano quanto la legge prevedeva. È ovvio che non appartengono a Dio se non seguono la Bibbia, non seguono le cose di Dio, è ovvio che non appartengono a Dio. Non rispettano le sue leggi, le sue regole, per forza sono lontani da Dio, giusto? Cioè questo è il pensiero dei farisei, dice, ma se loro fanno cose che non si possono fare, che Dio ha vietato, vuol dire che voi non ci avete niente a che fare con Dio. Vi torna il ragionamento? Noi oggi diciamo, allo stesso modo, delle persone che non si comportano secondo i nostri canoni. Però aspetta, non si fa questo, perché sennò vuol dire che te non sei da parte di Dio. Tu fai cose strane, non va bene andare in quei posti, frequentare quelle persone, parlare in questo modo, comportarsi in questo modo, non va bene. secondo i nostri canoni a cui siamo abituati, ovvero che sono lontane da Dio. Noi pensiamo che certi comportamenti, certi modi di fare, certi modi di parlare o di essere siano lontani da Dio. E quindi giudichiamo quelle persone e diciamo sono peccatori, e se non glielo diciamo lo pensiamo. Dio non è con loro perché non frequentano, perché commettono peccati, perché non fanno le cose come dovrebbero. Ok? Vai avanti, Riccardo, scusa. Seconda opzione, quella in cui si suppone che i farisei dicessero quelle cose a Gesù per aiutarle, per fare del bene. Supponiamo che invece l'intento dei farisei fosse stato quello di far presente a Gesù che i suoi discepoli sbagliavano e di correggerli con un buon sentimento, non per accusarlo, così da riportarli sulla retta via. Come paragoniamo questo caso a noi oggi? Non facciamo anche noi spesso questi ragionamenti? Loro sbagliano, gli va detto così si riportano sulla retta via, così almeno dopo lo sanno e smettono di comportarsi male. Perché non glielo dici? Perché pastore non gli dici che questa cosa non va bene? Perché non gli dici questa cosa non va fatta? Perché almeno, dico, ma perché glielo devo dire? Perché almeno così smettano di comportarsi male, così almeno fanno per bene, così almeno. Così si convertono, così sono santi, secondo Dio. Quello fuma, gliel'ho detto che è sbagliato, almeno smette, tutto a posto. Quello. I tuoi discepoli, i tuoi, i suoi, voi avete detto, loro hanno detto, sempre io e gli altri. Vedete? Sempre parole accusatorie che vogliono mettere distanza fra gli altri, io e gli altri, perché non contano niente. Conta quello che penso io, gli altri sbagliano. E si scrive piccino gli altri. Passa a quello dopo. Gesù risponde però a queste accuse, indipendentemente che sia il caso A o il caso B, con tre passaggi della scrittura, tre passaggi particolari. Risponde, ma non avete letto che Davide prende e mangia, lui e i suoi, i pani delle presentazioni, che non era lecito mangiare e che però non commettano peccato? Questo è un passo storico. I sacerdoti ogni sabato violano la legge perché dovevano fare delle cose, dopo vediamo, è il passo della legge, prende Gesù un passo che riguarda la legge, e il terzo passo è la conoscenza di Dio, ovvero che vuole misericordia e non sacrificio, e questo è un passo nei profeti, dopo lo vediamo. Vai avanti. Questi tre brani mostrano la completezza della risposta di Gesù e la pienezza della volontà di Dio in quello che Gesù dice. Cioè, attenzione, perché quello che voi mi dite può anche essere vero, ma è parziale. La volontà di Dio, e Gesù risponde in modo completo, dice, è un'altra. Perché dico che è completa? Perché Gesù risponde con una risposta che prende la parte storica, quindi del tempo anche, se vogliamo, legale e spirituale, la parte profetica. Nel brano di Davide, per chi lo vuole leggere a casa, è 1 Samuele 21, Gesù dice che Davide e i suoi non avrebbero dovuto mangiare, secondo la legge, i pani della presentazione. I pani della presentazione lo sapete cosa sono? È 1,5 chili di pane, come diceva Gerardo, è dei pani che venivano offerti in sacrificio nel Tempio. Ora, questi pani erano dedicati ai sacerdoti, erano per loro, solo loro potevano mangiare questo pane, perché era come se noi oggi portiamo del pane qua, lo offriamo in sacrificio, e quelli che abitano nella chiesa, in questo locale, che si occupano della chiesa, possono mangiare di quel pane. Era per loro, come sacrificio, ma lo potevano mangiare solo loro, gli altri no. Quindi Gesù dice, attenzione, dice, perché Davide non avrebbe potuto mangiare di quel pane, e nemmeno i suoi, però non peccano. Ma dice che non commise peccato, perché avevano fame e altro pane non ce n'era. Se lo volete leggere il brano, poi ve lo leggete, dice che loro avevano fame. Il sacerdote cerca del pane, dice non ci sa niente, ci sa solo questo pane di presentazione. E dice va bene, mangiamo quello, perché c'è una necessità. Non è che Davide si è alzato una mattina, ma ho voglia di pani di presentazione, voglio andare a mangiare. No, è peccato. Ma c'era una necessità, avevano fame. Hanno controllato se si poteva fare in un altro modo. Non si poteva fare in un altro modo, non c'era un altro modo. Allora dice, ok, posso prendere i pani della presentazione. Mi spiego? Non è che dice allora si può peccare? No, non si può peccare, non si può prendere pane di presentazione. Dice, ma lui l'ha presi, sì, l'ha presi perché? Perché c'era una necessità, e perché non c'erano alternative. Nel secondo passaggio Gesù si riferisce a tutti i sacrifici che i sacerdoti dovevano compiere di sabato. Se ve li andate a leggere, non ce l'ho scritto qui, è in Levitico 28 mi sembra, dice che c'erano delle cose che i Leviti dovevano fare il giorno di sabato per offrire sacrifici, in giorno di sabato. Ma come? Il giorno di sabato non è di riposo. Non bisogna fare in esso nessun lavoro ordinario, quotidiano, ma sacerdoti il loro lavoro era offrire sacrifici. E se sabato offrono sacrifici, allora violano il sabato. E Gesù sta dicendo questo, sta dicendo la legge prescriveva, le regole prescrivevano che i sacerdoti di sabato dovevano fare quelle cose. E Gesù sta dicendo, loro compiono di sabato delle azioni, sì, volute da Dio, ma violano il sabato nel farlo. Quindi, loro facevano un gran lavoro, e non avrebbero dovuto, ma non ne sono colpevoli, perché la legge stessa prevedeva quei sacrifici. Ma la legge stessa prevede anche la misericordia. Il terzo punto invece lo guardiamo un po' meglio, più in dettaglio, vai avanti. Ve lo ricordate il terzo punto qual è? Quello voglio misericordia e non sacrificio. Allora, questo passaggio contiene due insegnamenti. Il primo, che è quello più comune, più chiaro e più evidente, è che la misericordia è ciò che conta. Voglio misericordia e non sacrificio. Vabbè, è chiaro. Il tentativo di sacrificarsi per piacere a Dio, fare rinunce per obbedire in modo legalistico alla legge e alle regole, non hanno valore. Conta più la misericordia, e Gesù li riprende severamente per questo motivo. In questo e in molti altri brani e contesti, perché non è solo questo il brano, Gesù in altri brani, in altri punti, riprende i farisei di essere duri e di non usare misericordia. Dice, mettono pesi agli altri e loro non vogliono portarli neppure con un dito, per dire, mi viene in mente ora uno, ma ce ne sono altri. Il secondo punto su cui Gesù sottolinea dicendo quella frase, dice, è particolare perché questa frase della misericordia fa riferimento al profeta Osea. Quanti hanno letto il profeta Osea? Il libro di Osea? Pochi. Al quale Osea, era un profeta Osea, che cosa gli viene chiesto a Osea da Dio? Provate a immaginare, va, tirate a caso, cosa gli viene chiesto a Osea? Che gli può chiedere Dio a un uomo, a un profeta? Gli viene chiesto di profetizzare, ma in che modo? Di andare a dire delle cose? E no. Dio gli dice a Osea, vai e sposati una prostituta. E facci con lei dei figli, perché quell'azione sarà di testimonianza a Israele, il popolo al quale doveva profetizzare con questo gesto, per fargli capire che Israele è una prostituta ai miei occhi, perché si dedica e si dà a tutti gli dèi stranieri, dice non, pensa a me. Invece di seguire le mie leggi, offre sacrifici agli altri dèi, e in alcuni casi, non so se anche al tempo di Osea, ma insomma, sacrificavano i bambini sul fuoco, li uccidevano, li sacrificavano a Moloch, al dio Moloch, e Dio dice, io sono un dio geloso, cioè, devi adorare me, devi onorare me, i sacrifici li devi fare a me, e tu offri i tuoi figli e li uccidi in nome di Moloch. Ecco perché Dio è un dio geloso, perché ci ama, dice, io non ti ho mai chiesto sacrifici fino a questo punto, tu però li offri agli altri. E al 3, al capitolo 3, perché gli chiede, Dio dice a Osea, sposati una prostituta, facci dei figli, e poi dopo un po' gli dice, ora prenditi in moglie un'adultera, pure. Ma come, Dio che dice a Osea di peccare? Perché qui, vai avanti Riccardo, c'è un altro insegnamento. Gesù non sta dicendo ai farisei che si può peccare. Non sta dicendo che si può fare il male, non sta dicendo, ma sta dicendo di usare misericordia. Gli sta dicendo, guardate come è difficile giudicare le cose. È difficile avere un'idea delle cose giuste e sbagliate. Infatti, aggiunge, se sapeste non avreste condannato. È difficile giudicare perché non conosciamo, perché non sappiamo. È facile dire, ma Osea ha peccato, ha sposato una prostituta, non si può, Dio non vuole, è nella legge, non si può. L'adultera, chi sposa un'adultera diventa adultero. Come? Chi sposa un'adultera diventa adultero e Dio gli dice, Osea, contaminati? È Bibbia, ve l'andate a leggere, Osea 1 e Osea capitolo 3. Lo leggete, non è che lo sto dicendo io o qualcuno, è la Bibbia. Perché la Bibbia, Dio, direbbe una cosa del genere a Osea? Perché non comprendiamo certe situazioni, certe cose che ci stanno dietro. Quindi noi giudichiamo da quello che vogliamo vedere, da quello che usiamo per noi, da quello che sentiamo, da come siamo stati abituati a sentire le cose di Dio. Dio è santo, Dio è puro, Dio non si contamina, però chiede a Osea di contaminarsi. E se lo chiedesse a qualcuno qua di noi di contaminarsi? Attenzione a giudicare. Ci potrebbe essere degli Osea. Forse no. È raro. È un caso solo. Ma per loro e per noi sembrano persone colpevoli. Fanno cose che non faremmo i discepoli, eh? Ma se crediamo di non essere in grado di giudicare, se siamo convinti che non possiamo giudicare perché non sappiamo bene le cose e ci fidiamo del giudizio di Dio, allora non rischieremo di condannare degli innocenti. Dio mi dice non giudicare perché non sono in grado. Allora non giudico. Ma lui, tu lo vedi, si comporta male. Sì, lo vedo, ma io non lo so, non sono in grado di giudicare se sta davvero facendo male. Sta facendo male per me. Io non lo farei, non mi sento chiamato a fare quello che fa questa persona, io non so perché fa così, ma proprio perché non so non la posso giudicare. Non posso dire che sta sbagliando. Perché se qualcuno fosse andato di noi a dire a Mosè, a Osea, no, oh, guarda, tu sbagli, non lo devi fare. No, guarda, sto parlando in nome di Dio. Oh, ma che dice questo? Un adultero che ha sposato un adultero, una prostituta ha sposato, ci ha fatto figli, viene a insegnare a me il che è Dio? Fa riflettere? Noi rischiamo di allontanarli con le nostre parole solo perché non fanno come noi, solo perché non parlano come noi, solo perché non pensano come noi, non vedono le cose come noi, e noi allontaniamo le persone. E a volte le allontaniamo non tanto con quello che diciamo, ma con uno sguardo. Magari sentiamo una persona che ci dice, sai, l'altra sera sono stato al bar, dice, con un mio amico, ho bevuto, ci siamo fatti due aperitivi, poi ho preso una birra. Fai così? Bello giudicato. Sguardo, il giudizio non è qualcosa che tu dici, il giudizio è quello che senti. Fai così, hai già giudicato. Quella persona si accorge che fai così, ti smette di raccontare le cose, non si apre più. Da te non ci verrà mai a raccontare le sue cose, perché dice questo mi giudica. Questo fa i versini quando io gli parlo, non mi capisce. Io gli spiego che ho fatto, gli stavo per dire una cosa bella, che avevo parlato tutta la sera di Gesù, e non me l'ha fatto neanche finire di dire, mi ha fatto già il giudizio, mi ha fatto come dire, vai a bere te, ecco a posto, basta, con me non ci devi neanche più parlare. E così si evangelizzano le persone. Gesù sta dicendo di fare come Osea, non peccare come Osea, ma ci sta dicendo di rimanere a contatto con il mondo e con le sofferenze di coloro che ci circondano. Il popolo era un popolo adultero, era un popolo omicida, spargeva sangue, uccideva, e Osea, Dio gli dice, stai a contatto col popolo, fai anche tu quelle cose, fagli vedere come si stanno comportando male, perché magari proprio quelle persone avranno giudicato male Osea, era uno specchio Osea, dice, guardate che voi siete quello che sto facendo io, se voi giudicate me che sono adultero, lo siete voi. Stiamo a contatto con la sofferenza delle persone invece di accusare la persona. Cerchiamo di mantenere l'empatia, la sofferenza. Se io dicessi, non va bene che Gerardo si è risposato, ha divorziato, non va bene, Dio non vuole. Quanti sarebbero d'accordo con questa frase? È Bibbia, c'ho i versetti, li volete, ve li leggo. Dove dice che, lo dice Gesù, non è ammessa nessuna separazione salvo un caso di fornicazione. Ora qui direte voi, ma c'era il caso. Bene, quindi a livello legale è pure a posto. Ma se non fosse stato per quei motivi lì, altri motivi? Perché magari lei lo picchiava dalla mattina alla sera, tornava a casa e lo picchiava. Ci può stare una persona? Quanti si sentano di dirgli no, biblicamente tu ci devi rimanere. Devi soffrire, mi dispiace, è la tua vita. Certo, perché la tua vita non è la mia. Cercate di vivere quella sofferenza quando vi raccontano le cose, anche quando ci raccontano cose che sono lontane dal nostro pensiero. Attenzione a giudicare. Poi ovvio, ognuno giudica nel senso che ognuno ha la sua identità, le sue idee. Ma cerchiamo di rimanere vicini alle sofferenze. Vai avanti, Riccardo. In una parola, essere accoglienti. Questo è ciò che dobbiamo ricercare. Rivediamo il brano ora, ma prima vi chiedo un attimo ancora, perché ci dobbiamo accordare sul significato delle parole chiave di questo brano. Perché molto spesso capita di non dare lo stesso significato alle parole e si generano fraintendimenti, non ci si capisce. Per esempio, anzi, questo accade perché quando ascoltiamo una parola, a ciascuno di noi nella propria mente appare un'immagine differente. Esempio, se vi dico fragola, che cosa state pensando tutti? A quel frutto rosso, piccolino, con tutti i puntini bianchi, la fragola, giusto? È uguale per tutti, quando io parlo di fragola, tutti mi capiscono. Ma se io vi dico, che cos'è una persona responsabile? Se vi dico responsabile, che vi viene in mente? Prego, dite. Che vi viene in mente con responsabile? Io vi dico la parola responsabile. Che vi salta nella testa? Descrivete. Ah, ok. Uno che è colpevole di qualcosa.
Responsabile su un lavoro che è responsabile di varie...
Quindi responsabile in un'accezione positiva, nel senso sono responsabile di gestire certe situazioni. Per me un responsabile è uno in giacca e cravatta perché è il capo di un'azienda, è un responsabile. Se io vi parlo di responsabile non ci si capisce più. Perché dice, ma di che sta parlando Gianluca? Responsabile? Che c'entra quello che ha fatto, che ha causato un incidente o qualcosa? Con quello in giacca e cravatta mi sta dicendo. Che c'entra giacca e cravatta con quello che ha creato un incidente? Capite? Non ci si capisce più. Che significa sacrificio? Che vi salta in testa se io vi dico sacrificio? Mettersi da parte per un altro. Per me sacrificio è quando uno scuoia un animale. Oppure un altro sacrificio? Cioè, che vi salta in mente a voi? Che vi immaginate? Un'offerta. Vedete come sono cose diverse quelle che stiamo dicendo? Se non ci accordiamo... Quando si parla di sacrificio, viene fuori il sacrificio di lode, cioè magari si parla ancora di un'altra cosa. Di che cosa si sta parlando in questo brano? Vai avanti. Misericordia. Voglio misericordia e non sacrificio. Misericordia vuol dire avere il cuore nella miseria degli altri. Cor, cuore, miseri, miseria. Voglio misericordia e non sacrificio. Sacrificio è fare una cosa, o nel nostro caso... persona, che una cosa, o nel nostro caso una persona, sia consacrata. Cioè io quando faccio un sacrificio, prendo, immaginiamo di sacrificare l'agnello come al tempo dell'Antico Testamento, io prendo l'agnello, lo metto da parte, lo levo dal gregge, non gli faccio più fare le cose che fanno gli altri pecore, metto da parte questo agnello perché è dedicato a Dio. Lo metto da parte, lo custodisco per il giorno in cui io lo devo andare a sacrificare. Non lo faccio contaminare con tutte le altre cose. Funzionava così. Mettimi da parte degli animali, sceglimi quelli in un certo modo. Giusto? Sacrificio è fare che una cosa o una persona sia consacrata. Quindi io, prendendo questo agnellino per poi sacrificarlo, sto facendo di questo agnello un qualcosa di particolare rispetto a tutti gli altri. Lo sto in qualche modo... consacrando, lo sto in qualche modo rendendo santo nel senso biblico, cioè appartato, lo apparto, lo porto via da tutti gli altri per fargli fare una cosa specifica solo per lui. In questo caso un po' brutta perché muore, però è il significato che è buono. Allora, consacrato significa resa sacra da un atto, da un'azione, in questo caso il fatto di metterlo da parte per. Vai avanti. Ora che abbiamo fatto chiarezza sul significato, vediamo come, rileggendo questo brano, vediamo come Gesù sta dicendo di non preoccuparsi di rendere l'altro santo, consacrato, ma diglielo che è sbagliato fare quella cosa. Non sta a noi rendere sante le persone, appartarle, portarle via dalla loro condizione di schifo o di allontanamento dalla legge o dalla Bibbia o perché fanno e pensano cose diverse da noi. Non sta a noi portarli via. dalla loro condizione, non spetta a noi fare sacro, cioè un sacrificio, perché sacrificio significa fare sacro, sacri, sacro, ficiu, ficio, fare. Non spetta a noi fare sacro, quindi sacrificare l'altro. Vieni, ci penso io a te, non fare più questo, non fare più quello, così non va bene, così non si dice, così non si fa. Tu stai sacrificando l'altra persona, cioè lo stai facendo sacro, solo che nel farlo sacro lo stai uccidendo, lo stai sacrificando nell'altro senso, lo stai uccidendo, perché non è più se stesso. Per renderlo puro, per aiutarlo, per fargli del bene, per dirgli dove sbaglia, per renderlo abile e utile per Dio, tu gli fai del male, quindi bisogna considerare che ci pensa Dio. La tua vita, a me dispiace, ma è affare tuo, non è affare del pastore. Se tu pecchi, non fai un problema a me. E ti dirò una cosa, non fai neanche un problema a Dio, lo fai solo a te. Chi ci rimette se fai adulterio, sei te. Chi ci rimette se ti droghi, sei te. Chi ci rimette se rubi, sei te. A Dio non gli interessa, e a me nemmeno. Ma in che senso ci interessa? Ci interessa perché soffri. Allora ecco l'aiuto di Dio e l'aiuto nostro deve essere, per aiutare quella persona, non perché sbaglia, ma perché soffre. Mi spiego? Non è perché fa diverso che va corretta, è perché si sta facendo del male che va aiutata. Dio sa cosa fare, come farlo e quando farlo, perché c'è anche dei tempi in cui si può dire certe cose, in cui si può fare certe cose. Non si può alla persona che entra in chiesa la prima volta e dirgli no, ma non va bene la tua condizione. Al limite glielo potrai dire più avanti, quando ti conosce, quando siete amici, quando c'è confidenza, quando c'è fiducia, quando c'è, per ritornare alla testimonianza, sincerità. E la sincerità nostra porta fiducia nelle persone. Se mi faccio vedere perfetto, non è sincerità. E quando sbaglio dico, anch'io sai, sono così. E quello si fiderà se gli dici una cosa. Dice, quando mi dice che va bene, mi dice va bene. Quando fa male, mi dice fa male. Io mi fido di questa persona. Siamo onesti. Dio fa le cose, sa come farle, quando farle, lo fa senza ferire, senza mettere pesi e senza accusare. Piuttosto, continua il brano, dice di volere misericordia. Ovvero imparare a sentire la sofferenza altrui, immedesimarsi in quella sofferenza e stargli vicino per rialzarlo e sostenerlo, senza pregiudizi o giudizi. Vai avanti. In Osea 6,6, e chiudiamo, dice così, poiché io desidero bontà, non sacrifici, ecco il brano a cui si riferisce Gesù, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Vogliamo essere misericordiosi? Conosciamo Dio. Leggiamo la Bibbia, fate dei corsi, non guardate su YouTube qualche messaggio, quelli a volte creano confusione, fate qualcosa che sia lineare, che si comincia da una parte e si arriva a un punto, qualcosa che vi colleghi poi un senso, poi quando avrete preso il senso principale dopo vi potete muovere come volete, è sbagliato. Vi faccio un esempio scolastico. Lo sapete come è fatto un atomo? C'è un nucleo all'interno e poi ci sono gli elettroni che girano intorno, giusto? L'avete mai visto? La realtà non è così. All'università ti spiegano un'altra cosa. Ti dicono che il nucleo è quello, ma gli elettroni non girano intorno come pianetini intorno al Sole. C'è una nebulosa. È un po' difficile da vedere, ma insomma fate conto che è delle nuvole. E quelli sono gli elettroni. Cioè, ma come? Ma alle elementari, alle medie ci avevano detto che erano gli elettroni, giravano intorno al nucleo come dei pianeti. Certo, perché non siamo pronti a sapere la verità. È difficile da spiegare a un bimbo. E così è delle cose di Dio. Cerchiamo di approfondire, perché se si comincia a vedere su internet, ma in qualsiasi modo, anche aprire la Bibbia a caso, un giorno un brano, un giorno un altro, un giorno un versetto, è sbagliato. Leggetevela un po' più in linea, non dico di partire dalla Genesi, ma un libro, un argomento, approfonditelo, conoscenza di Dio, vale più dei sacrifici, vale più degli olocausti, perché conoscere Dio è conoscere la misericordia in persona. E quindi io sarò misericordioso se conosco la misericordia. È quando non conosco Dio che sono impietoso. Ecco allora per quest'anno l'argomento che vorrei prendere, siccome abbiamo avuto 2 anni fa, io sono famiglia, io vado avanti, nel senso di continuare a proseguire nella crescita, la crescita in una cosa ben specifica, vai avanti, misericordia, non sacrificio, la crescita sia questa. Voglio misericordia, per questo anno impegniamoci a essere misericordiosi e non sacrificatori. Non vogliamo fare persone sante, ma vogliamo metterci dalla parte della persona che soffre per aiutarla a incontrare Dio. Perché se ci pensiamo, ognuno di noi ha incontrato Dio nella propria sofferenza. Quanti l'hanno incontrato mentre si divertivano e stavano bene? Perché pensiamo che gli altri debba essere diversi? Perché pensiamo che gli altri debbano incontrare Dio solo quando gli diciamo no, così non va bene comportarti così, vieni, ti aiuto io a incontrare Dio. Sì, lo incontri perché lo stai ammazzando. Togliamo i pesi dalle persone, non gliele mettiamo, ok? Leggiamo, approfondiamo argomenti, incuriositevi, chiedete, fate domande, in modo che ci possa essere crescita per quest'anno e diventare in qualche modo più empatici con gli altri, più vicini alle persone che soffrono. In questo modo potremmo poi, una volta che noi abbiamo accolto le persone, loro accoglieranno noi e gli possiamo parlare della soluzione per la loro vita, che è Gesù Cristo, ma solo dopo averle incontrate. Il Signore ci benedica. Priscilla, vieni per gli annunci.